stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
In attesa che si chiuda la parentesi dedicata alle nazionali, la Juventus comincia a studiare il Cagliari domani. Bianconeri di nuovo al lavoro, ma c'è emergenza difesa. Bentrovati da Quintiliano Giampietro, questa è Stile Juventus del 16 novembre. Alla parte tecnica saluto subito Federico Rossi.
Rimpallo Rossi, Rossi, gol! Gol di Rossi! Gol di Rossi!
Quando fa così, evidentemente è in grande forma. Come in grande forma la nazionale italiana, perché ieri vittoria per 2-0 contro la Polonia, grande partita. Oltre al risultato si è vista la solita bella Italia. Per quanto riguarda gli juventini impegnati, Bernardeschi con l'azzurro e Szczęsny, che malgrado i due gol comunque ha fatto un'ottima gara. Prima di vedere tutti i juventini ancora impegnati con le nazionali, lancio subito il sondaggio, perché ieri tra gli altri ha brillato, e diciamo che è da un po' di tempo che lo fa, Locatelli del Sassuolo. Voi sapete che la Juventus già quest'estate era sul giocatore ex Milan, che Sassuolo chiedeva 40 milioni, poi alla fine la Juventus non l'ha preso. Si sta riparlando di questa possibilità, però allo stesso tempo la Juventus resta sempre su Aouar dell'Olympique Lione, che costerebbe 50 milioni, Locatelli invece sui 40, così come, e questo è un dato, diciamo, degli ultimi giorni, devo dire, se ne sta parlando molto, il giovanissimo Gravenberch dell'Ajax, 18 anni. Allora vi chiedo, siccome si parla della mancanza di un regista puro nella Juventus, chi prendereste intanto tra Locatelli e Aouar? 340-54-25-324, rispondete così come potete, con gli stessi messaggi testuali e vocali, comunque toccare un argomento a piacere. Che ne so, mi viene in mente per esempio Bernardeschi, ieri l'ho visto meno brillante delle altre volte, ma sicuramente il nazionale ha un altro ritmo, un altro piglio, anche un'altra concentrazione, fatemelo dire, rispetto a quello che si vede con la Juventus. Allora magari potete esprimervi, no? E dire la vostra sul fatto di Pirlo, se possa o meno, se debba soprattutto recuperarlo, o se invece a gennaio, magari proprio nell'ambito di qualche operazione, potrebbe essere una pedina di scambio. Stiamo per collegarci con Nick Amoruso, col quale parleremo della nazionale ma soprattutto poi della Juventus. Intanto vi ricordo gli altri juventini impegnati con le nazionali. Intanto questa sera amichevole per lo statunitense McKennie contro il Panama in Austria, quindi niente viaggio oltreoceanico. Domani torna in campo Ronaldo in Croazia-Portogallo. Rabiot e Kulusevski, pensate, domani si sfidano in Francia-Svezia, e Morata sarà impegnato con la Spagna che ospiterà la Germania. Questo parliamo di Nations League, così come Szczęsny di nuovo con la Polonia contro l'Olanda, e ovviamente l'Italia che sarà ospite della Bosnia e in caso di vittoria si qualificherà per prima nel girone, e soprattutto potrà qualificarsi per le Final Four che saranno ospitate proprio dall'Italia, o Milano o Torino, entrambe. Adesso ancora bisogna vedere. È chiaro che l'Italia deve vincere, sicuramente sarà prima, oppure pareggiare, purché poi l'Olanda non espugni il campo della Polonia. Poi, come sapete, ci sono le qualificazioni ai campionati mondiali, e domani Cuadrado sarà impegnato in casa dell'Ecuador con la sua Colombia. Mercoledì sfida interessante tra Uruguay e Brasile, da una parte Bentancur e dall'altra Danilo e Arthur per il Brasile. Quindi diciamo così, noi spesso non vediamo l'ora che finiscano queste parentesi, perché ci manca il campionato. Abbiamo detto, sabato si riprenderà contro il Cagliari. Juventus, come dicevo in apertura, in allarme difesa. Come sappiamo vengono recuperati De Ligt e Alexandro, entrambi fermi da parecchio tempo, però diciamo la vecchia guardia, no? È ai box, in particolare Bonucci e Chiellini che ne avrà per almeno un mese, forse rientrerà i primissimi di dicembre, mentre Bonucci potrebbe rientrare invece a Benevento, la trasferta di Benevento del 28 novembre. Out anche Ramsey, che però forse nel giro di una settimana potrebbe farcela. Vi dicevo del campionato, si riprenderà La Juventus finora un po', diciamo la verità, ha stentato, no? Quindi io vi vado a ricordare infatti la classifica. Dopo 7 giornate, Milan 17, Sassuolo 15, Napoli 14, ma con un punto in meno. Roma 14, Juventus a 13 insieme all'Atalanta, così come Inter e Verona 12 e Lazio a 11. La Juventus in particolare, questi sono numeri che sembrerebbero un po' preoccupare, no? Però magari speriamo che ci sia una svolta prima o poi per la squadra di Pirlo, sono questi. I 13 punti sono frutto di 3 gare vinte, però c'è il 3-0 a tavolino, lo ricordiamo sempre che è ancora sub iudice di Juventus-Napoli, ricordiamo che ci sarà il secondo appello, quindi il terzo ultimo grado di giudizio presso il collegio di garanzia del CONI, ma diciamo così, io mi aspetto la conferma del 3-0 e del meno 1, soprattutto dopo la sentenza della Corte d'Appello di Sandulli, molto dura verso Napoli, che sta peraltro suscitando tante polemiche. La Juventus che ha pareggiato 4 gare, appunto perse 0, gol fatti 15, gol subiti 6, in realtà la Juventus quindi avrebbe vinto solo 2 gare sul campo, però i tre punti, magari avrebbe vinto, magari non avrebbe vinto, fatto sta che si ritrova 3 punti senza giocare. Allora, vi dicevo del sondaggio, Aouar, Locatelli o questo giovane ragazzo olandese. Vi vado a leggere perché stamattina ci ho studiato molto i tre, poi ne parleremo. Allora, mi dice Federico che abbiamo Amoruso al telefono. Ciao Nick.
Ciao Quinti, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora Nicola, intanto come stai?
Bene, bene, dai. Siamo qui a Milano, stai bene come la situazione. Mi sembra, secondo me, insomma, che tutti stiamo facendo il loro dovere, quindi si va verso la diminuzione dei contagi, dai. Ne sono convinto.
Speriamo, perché ho sentito parlare stamani di appiattimento della curva dell'epidemia. Speriamo che sia così, Nick. Dai, ce l'auguriamo tutti.
Sì, anche secondo me.
Allora, Nicola, prima di occuparci di Juventus, un tuo flash sull'Italia che hai visto ieri.
Allora, un'Italia che ha un'anima, un'identità e una filosofia, ovvero quella di Roberto Mancini. Di puntare sui giovani, di dare spazio a chi merita e di aver creato un grande gruppo. I risultati parlano chiaro, e chiunque entra in questa nazionale trova il suo spazio e riesce a fare bene, perché tutti sanno quello che devono fare, e non è assolutamente un compito difficile per chi allena nazionale, proprio perché non si ha tanto tempo per allenare il gruppo, per stare insieme, quindi ancora di più, insomma, vanno evidenziati i meriti di un allenatore che da subito ha mostrato, insomma, un percorso da seguire, sia la federazione che i giocatori, sono tutti società, sono tutti coinvolti, quindi veramente una bella nazionale che ha riportato entusiasmo dopo, insomma, momenti molto tristi, quella dell'eliminazione dal mondiale. Quindi diciamo che Mancini ha fatto fino adesso un grande lavoro.
Un grande lavoro di ricostruzione, aggiungo io. Per quanto riguarda l'azzurro, insomma, c'è questa situazione di Bernardeschi, no? Che è un po' singolare. In azzurro lui brilla sempre. Ieri magari, secondo me, meno rispetto all'altra volta, però si vede che è disinvolto, gioca meglio, più libero. Invece alla Juventus sembra quasi che sia un pesce fuor d'acqua. Secondo te è una questione solo mentale?
Beh, secondo me è tanto mentale, ma c'è anche da dire che, insomma, che nella Juventus, in una grande squadra, è un po' più difficile esprimersi, perché comunque ha avuto tante problematiche. Il discorso del ruolo. Non ha avuto mai modo di giocare con continuità. Io ho sempre detto che Bernardeschi è un talento, ma ha bisogno di essere titolare. La Juventus non gli può assolutamente assicurare questa titolarità, quindi è uno di quei giocatori che dovrebbe giocare, andare in prestito, giocare, fare un anno intenso, mettere, insomma, un po' di fiducia, no? Perché comunque secondo me è anche questione di fiducia, giocando e trovando la continuità, è un giocatore che può far bene, ma ora la Juventus, il suo, secondo me, apporto è minore rispetto a quelle che sono le sue qualità, quindi è più un discorso mentale secondo me. Quindi.
Però è anche vero, Nicola, tu l'hai vissuto lo spogliatoio della Juventus, e che Juventus, che se tu mentalmente, diciamo così, non riesci a reggere, no? Un po' la pressione, il peso della maglia, non voglio dire che tu non sia da Juventus, però insomma, no, dovresti avere quella qualità, perché è importante anche quello nella Juventus.
Sì, è vero che ci sono tante pressioni, senti l'importanza della maglia, giochi con grandi campioni che pretendono anche dai compagni il massimo, e lui ha avuto problemi nel senso di continuità. Sulle qualità di questo giocatore non dobbiamo dubitare, perché ci sono, però ripeto, io sono convinto che se andasse a giocare per un anno titolare vedremmo un altro Bernardeschi, magari potrebbe tornare alla Juventus con un altro peso, con un'altra personalità, quindi ecco, forse lui fare questa riflessione, il giocatore che ha bisogno di essere protagonista, la Juventus non lo è.
E sicuramente ha bisogno di essere protagonista, l'abbiamo fatto tante volte questo discorso, ancora di più Paolo Dybala, cosa che è stato lo scorso anno. Ora lui non è andato giustamente in nazionale, si spera che durante queste due settimane, no, venga recuperato sia fisicamente, perché ha avuto tanti problemi, ma anche in questo caso sotto il profilo mentale. Insomma, tu sai benissimo che quando si tratta di alcuni calciatori ricominciano le solite voci, non è un fuoriclasse, va ceduto, qualcuno invece dice aspettiamolo. Beh, secondo te Dybala può essere il futuro della Juventus o no?
Quindi, allora, per quello che abbiamo visto l'anno scorso, Dybala è un grande giocatore, è il futuro della Juventus, ma in questo momento è, credo anche che sia più che fisiologico, è un giocatore che ha bisogno di allenarsi, di trovare, di mettere insomma un po' di benzina nelle gambe, ma non mi preoccuperei, Dybala è l'ultimo dei problemi della Juventus. Quando tornerà a star bene, spero che questa sosta, no? E anche il fatto che non sia andato così lontano, viaggi, e ora si è potuto allenare con continuità, possa ritrovare lo smalto e la brillantezza che è un po' smarrito, ma è normale, fermo poi il Covid, infortuni, ci sono giocatori che difficilmente che entrano e stanno subito bene dopo tutto quello che è passato lui, quindi non ne farei un problema, e rivedremo presto Dybala che ha fatto la differenza l'anno scorso, quindi non è un giocatore che mi sento di mettere in discussione così presto.
Beh, certo. Senti Nick, qui siamo ancora, diciamo così, a novembre, ma si parla già di mercato, no? Ieri abbiamo visto un'altra volta l'ennesima prova di livello di Locatelli, che malgrado giocasse in un ruolo tra virgolette non suo, no? Perché era vice Verratti, ieri comunque ha fatto una grande gara. E tu sai che la Juventus l'ha cercato, secondo te in effetti ai bianconeri serve un regista? Io per esempio ho chiesto ai nostri radioascoltatori chi preferissero tra lui e Aouar, che è del Lione, magari a gennaio se si può andare su questi giocatori, oppure l'altro nome nuovo è questo Gravenberch, però parliamo di un diciottenne.
Beh, sono tutti nomi interessanti, però se dovessi puntare proprio su un giocatore punterei su Locatelli, perché è un italiano, perché conosce bene la mentalità del nostro calcio. Sicuramente il Milan ora non è contento, insomma, di aver fatto la scelta giusta, è un giocatore che è maturato molto in fretta, aveva lasciato intravedere subito il suo esordio e anche col Milan le sue doti, e ora è un giocatore che mi sembra completo sotto il punto di vista fisico, mentale, un buon piede, quindi tu mi dici se alla Juventus ce ne sia bisogno? Di sì, c'è bisogno di qualità nel centrocampo della Juventus, nonostante insomma Arthur, Bentancur siano giocatori che possono dare una certa qualità, però io credo che un giocatore come lui sia un giocatore da Juventus, quindi se devo proprio punterei su lui che sugli altri due.
Juventus che in vista del match contro il Cagliari, Nick, di sabato sera allo Stadium, ricordiamolo 20:45, non avrà, diciamo così, due senatori della difesa, no? I due centrali, Chiellini e Bonucci, rientrano De Ligt e Alessandro. si profila come coppia, diciamo così, proprio centrale, quella che potrebbe essere quella del futuro, no? De Ligt e Demiral, anche se però l'olandese è fermo da tanto, così come se dovessimo parlare della fascia sinistra, lo stesso Alexandro è fermo da tanto. Tu, per esempio, schiereresti la difesa a 4, faresti comunque quella a 3, come ti comporteresti in una situazione del genere che sostanzialmente è di emergenza?
Sono giocatori che per le qualità sono abituati a giocare a 4. Soprattutto De Ligt è un giocatore che ha sempre giocato a 4, quindi a 3 non è mai giocato e conosce bene, insomma, il movimento di difesa a 4, e di sicuro non è facile, perché per la sua struttura ci vorrà un po' prima di vederlo a grandi livelli, però come quindi c'è bisogno di una prestazione, c'è bisogno di portare a casa il risultato, quindi la Juventus non deve neanche più tanto aggrapparsi a questo. Una rosa ricca di talenti, ha tante opzioni, tante opportunità, mancano giocatori importanti come hai detto tu, senatori come Bonucci e Chiellini, però gli altri insomma devono capire, devono responsabilizzarsi, c'è bisogno di vedere qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo visto fino a questo momento. Come sottolineavi tu, poche vittorie, qualche prova convincente, però diamo adito anche insomma a Pirlo di aver avuto poco tempo per preparare la partita, il campionato, tutto un calcio molto particolare, vediamo i tanti infortuni perché ogni 3 giorni si gioca, non c'è mai recupero, una serie di difficoltà che naturalmente va a complicare il lavoro anche di un allenatore, ma sono convinto insomma che sia importante ritrovare una Juventus cinica, quindi è quello che abbiamo perso un po' nell'ultimo anno e mezzo, da quando è arrivato Sarri adesso. Spesso quando c'è da ammazzare le partite, da quando c'è da portare a casa il risultato, si fa un po' fatica, quindi io credo che la qualità, una delle qualità migliori della Juventus che ha nel suo DNA è sempre stata quella di portare anche nelle difficoltà a casa il risultato, quindi io mi auguro di rivedere quello spirito che è ciò che più conta.
Se tu dovessi quindi al momento, no, tracciare un piccolo bilancio sul lavoro di Pirlo, considerando tutte le difficoltà, le hai accennato anche tu, gli daresti che voto gli daresti? O che giudizio, insomma?
Beh, un 6, perché comunque è sufficiente, perché, ripeto, ho avuto tante problematiche, non ha mai avuto una rosa al completo e ha fatto veramente, ha lavorato poco con la squadra, tra nazionali, tra infortuni, non ha mai avuto la rosa di disposizione, quindi giudicarlo mi riesce un po' difficile. Ma credo che bisogna dar fiducia, perché se Andrea Agnelli ha scelto Pirlo come allenatore perché ci crede, perché evidentemente insomma ha idee interessanti. Ora insomma la classifica in campionato e soprattutto quello che si è fatto in campionato è veramente poco rispetto alla potenzialità della Juventus. Diamogli insomma tempo. Io sono convinto che comunque certe qualità la Juventus non possa perdere, perché sono sempre caratteristiche che hanno portato insomma ad ambire grandi trofei, a vincere campionati e vincere trofei importanti, quindi io sono convinto insomma che si ritroverà lo smalto giusto e la mentalità giusta.
Beh, siamo convinti anche noi, bisogna avere un po' di pazienza. Del resto Pirlo ha la primissima esperienza, lo ricordiamo, Nick era stato preso per l'Under 23, poi all'improvviso più o meno è stato dirottato in primissima squadra. È chiaro che anche alcuni calciatori devono un po' rispondere presente, no? Al di là di Dybala, anche qualche altro calciatore, mi riferisco per esempio ad Arthur, tanto per citarne uno.
Sì, ma insomma diciamo un po' tutti, chi più chi meno, sono stati sempre rendimenti un po' altalenanti, quindi non ne farei insomma una questione personale verso alcuni giocatori, ma credo che tutti debbano dare qualcosa in più. Pirlo naturalmente è chiamato a un compito non facile, perché senza esperienza, senza capire quali sono le dinamiche di uno spogliatoio, anche se è stato un grande giocatore, ma da allenatore, insomma, diverso, in certo, modo diverso. Di campo, insomma, è stato tutto molto affrettato, ma nonostante tutto credo che alla fine porterà a casa risultati importanti, quindi diamogli tempo, non esageriamo con le critiche, e soprattutto speriamo di avere una rosa al completo, perché fa la differenza avere una squadra al completo, e qui a Sapirlo non l'abbiamo avuto per un motivo o per l'altro.
Non c'è dubbio, grazie Nick.
Ciao Quinti, grazie,
ciao, a te, grazie a te, buona giornata. Ciao, ciao Nicola Amoruso. Allora, mercoledì vi dicevo Bosnia-Italia, se gli azzurri vincono si qualificano per primi e quindi vanno alle Final Four, che si giocherebbero in Italia, Torino o Milano. Però ancora la nazionale sarà senza il suo ECT, perché Mancini resta ancora positivo. Con la Bosnia ci sarà ancora Evani, io dico aiutato tra virgolette da Bonucci, no? Che in campo sembrava quasi un secondo, nonché da Vialli. Dopo due settimane di quarantena, infatti, il tecnico degli azzurri non si è ancora negativizzato, niente trasferta a Sarajevo. E quindi ancora positivo, l'esito dell'ennesimo test arrivato stamane lo obbliga quindi a proseguire la quarantena. In bocca al lupo al nostro CT, che è importantissimo, diceva giustamente Amoruso, sta facendo un ottimo lavoro, anche se io sono sempre convinto che ricostruire paradossalmente sia più facile, no? Perché magari se una nazionale veniva da un successo, per esempio mondiale, sarebbe stato difficile confermarsi. Secondo me è più difficile confermare le vittorie che invece ricostruire, come giustamente sta facendo il CT, affidandosi a tanti giovani, a qualche senatore che possa fare da chioccia agli stessi giovani, e soprattutto, questa forse è la novità, utilizzando un gioco d'attacco, no? Sempre, si gioca sempre per dominare la partita. Ieri in particolare, per esempio, io sottolineo tutto il centrocampo, è grandissima non solo Locatelli ma anche Barella da una parte, e come centrale Jorginho hanno fatto un'ottima gara. Tra poco vi invito a restare con noi, intanto a mandare messaggi 340 54 253 24. Chi prendereste come regista eventualmente a gennaio? Locatelli, Uar, Gravenberg, che è giovanissimo, 18 anni, ma soprattutto mi interessa tra Locatelli e Uar chi prendereste. Tra poco abbiamo un ospite graditissimo, molto giovane, ma un bravissimo match analyst, anche un collega, ma un match analyst con il quale andremo un po' a vedere Pirlo a che punto è del suo progetto. Eccoci qua di nuovo in diretta, Quintiliano Giampietro in studio, Federico Rossi alla parte tecnica. Allora, 340 54 25 3 24, calciomercato, Locatelli, Gravenbeck o Aouar, rispondete, cioè se volete un regista, un centrocampista che secondo voi serve a Pirlo. Parliamo ovviamente del mercato di gennaio. Ve li vado un po' ad analizzare questi tre giocatori, anzi vi analizzo uno per volta. Intanto Locatelli, poi abbiamo l'ospite, poi più in là riparleremo degli altri due. Locatelli è nato nelle giovanili dell'Atalanta, è cresciuto in quelle del Milan. Esordio in Serie A con i rossoneri nel 2016 a 18 anni, con il Milan 63 presenze, ricordiamo un gol anche contro la Juventus ad ottobre del 2016, fu decisivo perché finì 1-0 per il Diavolo, che non vinceva, pensate, da 4 anni. Dal 2018 gioca con il Sassuolo, 71 presenze, 5 reti, un centrocampista centrale che è dotato di grande tecnica, però allo stesso tempo ha ottime qualità in fase di interdizione, tant'è che ieri sera, come vi ricordavo, ha giocato da mezzala al posto di Verratti, ma ha fatto un'altra partita da top, direi così. La Juventus, ricordiamolo, lo ha cercato, il Sassuolo vuole 40 milioni, staremo a vedere se poi a gennaio ci tornerà sopra. In nazionale è debuttato nell'agosto del 2020, chiamato da Mancini appunto, 5 presenze, più o meno, ripetiamo, il valore di mercato è di 40 milioni. Vi ho annunciato poco fa un ospite a me gratitissimo, giovanissimo e bravissimo, tutti superlativi, è un collega di Radio Radio ma anche un match analyst e futuro allenatore, sto parlando di Francesco Di Giovanbattista. Ciao Francesco!
Buon pomeriggio a tutti.
Troppissimo?
Sì, tantissimo, esagerato. Ti ringrazio, ma esagerato.
Beh, quello che penso. Allora, Francesco, stavo... intanto ti volevo chiedere, innanzitutto, sì, volevo un po' smentire quella sacca di resistenza scettica, no, contro il match analyst. Ci puoi dire, intanto, prima poi di entrare nel mondo Juve, perché è importante questa figura?
sarebbe importante presa nel giusto modo, perché credo che la concezione ancora un pochino, magari adesso ad alto livello un po' meno, ma che fino a qualche tempo fa fosse quella di una persona in grado di fare semplicemente dei tagli, dei video, mostrarli all'allenatore che poi li doveva in qualche modo spiegare ai calciatori. Io credo che vada ribaltata la questione, e purtroppo ci sono molti corsi in Italia che ti spiegano come il match analyst non sia un allenatore. A mio modo di vedere è quanto di più sbagliato. Proprio in 30 secondi ti dico che probabilmente per avere una sinergia, un'associazione corretta e quindi avere un occhio in più, l'allenatore deve ritenere il match analyst un allenatore, quindi deve conoscere una persona che sappia di calcio, che sappia sviluppare quello che l'allenatore vuole e soprattutto che abbia lo stesso codice di linguaggio. Se il match analyst non sa di calcio, se non ha lo stesso linguaggio dell'allenatore, ritengo sia una figura abbastanza inutile. Ecco perché a mio modo di vedere il match analyst deve, con la D maiuscola, quasi in maniera imperativa, essere o pensare da allenatore, perché altrimenti si riduce a una figura di contorno, e probabilmente con l'evoluzione del calcio, con l'analisi applicata, con lo studio dei big data, dei dark data, degli smart data, ecco, credo che una figura che sappia conoscere il calcio ma che abbia poi una funzione simile all'allenatore possa essere una grossa mano per il tecnico, altrimenti veramente è un ruolo soltanto di passaggio.
E immagino per questo che tu stia facendo anche il corso da allenatore, se non ho capito male. Francesco,
Per questo. Bravo, per cercare di sfatare un tabù e per cercare di rompere un po' di argini che in questo momento ci sono anche all'interno della federazione.
Francesco, io sono convinto che tu abbia letto la famosa tesina di Pirlo per prendere, come ho fatto io del resto, le famose 30 pagine, no? Sì, se tu dovessi fare il punto della situazione, a che punto è la Juve di Pirlo che qualcuno ancora non ha capito quale possa essere?
Guarda, io credo che, almeno ripartendo da quello che lui ha scritto in questa tesina, dove in qualche modo esplica quello che vorrebbe fosse il suo calcio, io credo che una delle cose che balza maggiormente all'occhio sia, diciamo in modo positivo, il ruolo del portiere, perché lui parla del portiere che moderno non deve avere le classiche caratteristiche del portiere, ma che debba essere un uomo che aiuta la superiorità numerica in fase di costruzione bassa e che quindi aiuti lo sviluppo della manovra. Visti anche i dati, la Juve è una delle squadre che ha dove il portiere ha un ruolo predominante e che soprattutto non lancia quasi mai il pallone lontano. Evidentemente questo nei principi di Pirlo è stato fortificato, quindi questa è una delle cose che io sto riconoscendo nella Juve di Pirlo. Per altre, ecco, mi avvalgo un po' della facoltà di aspettare, nel senso che lui ha messo insieme un sacco di cose interessanti, quindi il calcio fluido, posizionale, tutto quello che vogliamo, attaccare bene per difendere bene, il possesso palla dinamico, lo sviluppo offensivo a due velocità, l'ampiezza assoluta e relativa, gli all-space, hanno messo in serie tutto insieme una serie di fattori che però evidentemente necessitano di tempo, di assimilazione, anche di calciatori adatti. Non è un caso che Morata stia prendendo molto per la mano la squadra, perché è un giocatore associativo e il calcio di Pirlo necessita di calciatori associativi. Non è un caso che in alcune partite specifiche McKennie abbia fatto meglio rispetto ad altri giocatori, perché è riuscito a invadere lo spazio che gli veniva creato, soprattutto penso a una partita dove lui riusciva a valorizzare molto lo spostamento di Dybala, quindi il giocare per occupare di Dybala, e lui era stato molto bravo ad inserirsi. Quindi credo che sia ancora una Juve molto sperimentale. Ricordiamo sempre che l'assenza di De Ligt da una parte al centro della difesa, ma soprattutto secondo me di un giocatore come Alessandro, credo che abbia inciso nel rallentare molto il processo di assimilazione e di costruzione di quella che secondo me tra un po' vedremo come la vera Juve.
La vera Juve, però tu sai benissimo, Francesco, che non è che queste squadre ti aspettino molto. È vero che Pirlo è stato scelto dal presidente Agnelli, quindi magari, no, un po' più di, tra virgolette, tolleranza ci sarà, però bisogna fare anche risultati. Oggettivamente finora un po' ha deluso la Juventus, perché lui, per esempio, mi viene in mente tra le tante cose che ho letto nella sua tesina, no? Perché poi un conto è fare la tesi e poi un conto andare in campo. Questa sul modo, no? Lui dice la posizione non deve essere più statica, no? Ma dinamica. Ma secondo te ha gli uomini adatti per fare quello che lui vuole, o come dice qualcuno è soltanto un sogno, perché lui ha parlato, lui ha fatto degli accostamenti importanti, calcio, ha parlato di calcio totale, già lì insomma i capelli, calcio totale, sì, sì. Cruyff eccetera, insomma sembra un progetto molto ambizioso. Hai giocatori adatti a tuo avviso?
Secondo me in alcune posizioni no.
Tipo?
Te lo dico un po' tranchant. Secondo me a centrocampo lui avrebbe bisogno di un, faccio un po' una cosa edulcorata, di un McKennie un pochino più tecnico, che sappia quindi invadere, aggredire. Che McKennie non è un cattivo giocatore, però secondo me non ha quello spessore ancora per poter essere un leader di quel centrocampo. Sta crescendo Arthur, che è un altro di quei giocatori secondo me di cui il tecnico ha bisogno, ossia di un giocatore che non perda la calma nella costruzione, basta che si prenda la responsabilità di attrarre degli uomini e quindi di liberare degli spazi poi per i compagni. Gli manca comunque un giocatore, ripeto, sull'esterno sinistro, perché lui almeno vorrebbe giocare moltissimo con le ampiezze, con il cambio campo, quindi lato forte, lato cieco. È una Juve evidentemente ancora in costruzione. Io mi aspetto molto da Federico Chiesa, perché è uno di quei giocatori che probabilmente ha ancora fatto vedere soltanto il 30, il 40% di quello che potrebbe essere il suo potenziale. Deve capire, sicuramente voi lo sapete meglio di me, se vuole da grande essere un giocatore importante, incidente, oppure barcamenarsi su quei giocatori che di cui ormai abbiamo fatto praticamente il callo, dei vorrei ma non posso, no? Quindi da lui mi aspetto un salto di qualità. Mi spiace moltissimo che in tutto questo, dato che ritorniamo alla tesi di Andrea Pirlo, lui parla di sistemi di sviluppo fino alla zona di rifinitura, anche se per me la zona di rifinitura intesa come quasi limite dell'area di rigore è un concetto riduttivo, perché io posso rifinire con dei giocatori di qualità, vedi Bonucci, dalla mia difesa, no? Bonucci è molto bravo nel passing game con questi lanci lunghi. Se io mando come Bonucci un giocatore in porta, quello risulta comunque essere una rifinitura, perché mandi un giocatore in porta. Per cui mi dispiace moltissimo che in tutto questo, per una serie di problemi, Dybala ancora non sia riuscito a trovare la sua collocazione, perché credo che della fantasia, dell'estro, della classe, delle intuizioni di Dybala, chiunque e qualsiasi squadra avrebbe bisogno.
Infatti mi hai rubato la domanda, però volevo chiederti, siccome hai parlato di centrocampo e sappiamo benissimo che le vittorie non dipendono dal, ma si costruiscono, secondo me, almeno dal centrocampo, secondo me è il, diciamo così, il settore un po' in deficit rispetto agli altri. Ma non serve uno al, non un Pirlo, perché ne nascono uno ogni 100 anni, ma uno alla Pirlo, e ovviamente mi viene in mente per esempio Locatelli, ma ti faccio anche il nome di Aouar, e poi vogliamo parlare, perché tu li conosci tanti giovani, questo Gravenberg. Serve uno alla Pirlo secondo te?
Beh, servirebbe a tutti, a maggior ragione in una squadra che vuole palleggiare ma poi sfruttare l'occasione, l'attimo, per andare subito in verticale. Un giocatore che abbia quella visione di gioco periferica servirebbe. Gravenberg è un giocatore talentuosissimo. Ho avuto la fortuna di vederlo qualche anno, 2 o 3 anni fa, in un torneo internazionale, e già era evidente il talento di questo ragazzo, che però è molto più un giocatore alla Pogba,
esatto. Infatti Pogba, dicono che potrebbe essere il nuovo Pogba per le movenze, per la prestanza, esatto, fisica, 1,90 se non sbaglio, l'altezza, quindi,
è un giocatore molto bravo che non deve montarsi la testa. Aouar stessa cosa, giocatore molto offensivo. Locatelli farebbe molto molto comodo. Io penso anche a un giocatore come Camavinga, che ormai, esatto, è sulla bocca di tutti, sì, perché sì, è un giocatore che sa costruire, sa stare davanti alla difesa, ma è cresciuto moltissimo nel secondo terzo di campo, quindi è un giocatore che ha anche quell'intuizione giusta per essere incisivo in fase offensiva. Io credo che la Juve abbia dei buoni palleggiatori, perché anche Rabiot, visto con la Francia, è un giocatore che sta crescendo. Mi aspetto molto da Arthur, continuo a battere su questo tasto, perché non ha le qualità evidentemente di Pirlo, però è un giocatore che almeno all'inizio, nei primi mesi di Barcellona, aveva fatto vedere di avere il physique du rôle per essere un giocatore associativo al centro di tutta una manovra. È chiaro che anche lui ha bisogno di un po' di ambientamento. È una Juve sperimentale, non c'è dubbio, e il fatto che la scelta sia stata fatta direttamente dal presidente mi fa pensare che comunque a Pirlo qualche mese in più rispetto al normale verrà concesso.
Venga concesso, certo. Tornando a Dybala, perché tu sai benissimo che quando si parla dell'argentino si scatena il finimondo, no? Qualcuno comincia le solite, si comincia a dire non è un fuori classe, non è top. Quindi tu mi stai dicendo che in questa Juve c'è spazio per Dybala purché?
Purché lui si metta in testa che deve incidere, perché io ricordo, io ero allo Stadium la sera di Juventus-Barcellona, mi ricordo cosa creò Dybala quasi dal nulla, mi ricordo quanto era al centro del gioco, mi ricordo quanto era dentro la partita e si sprecarono i paragoni, io ricordo i titoli dei giornali dopo quella partita,
esatto.
Una domanda che io ormai non faccio perché credo sia quasi una cosa blasfema. Dybala deve capire che arrivata a quell'età, a 27 anni, deve fare il salto, perché i grandi non sono distantissimi. Dybala le qualità ce le ha, però le deve mettere a disposizione di se stesso, ma anche dei compagni. E secondo me fino a questo momento, vuoi per condizione fisica, per tutta una serie di fattori, il contratto, questi me li direte meglio voi, secondo sì. me ancora non lo ha fatto. È chiaro però che non può sedersi sul fatto che si chiama Paulo Dybala, perché ci sono ragazzi che sgomitano, perché c'è un Kulusevski che quando entra in campo comunque incide, ha appena segnato anche con la nazionale, quindi sarà galvanizzato. Ci sono giocatori come Morata che sono tornati a testa bassa e sono diventati uomini cardine, soprattutto perché, ripeto, giocatori molto associativi in mezzo all'area, e lo dimostrano anche i dati. Il Morata di oggi non è il Morata di Madrid ed era praticamente imbrigliato nella manovra di Simeone, quindi Dybala, se vuole ridiventare, e secondo me lo è, un giocatore importante, deve mettersi in testa che non basta fare il compitino, e anche se il compitino di Dybala sarebbe tanta roba.
Però Francesco, mi viene in mente un discorso, sappiamo che Ronaldo è inamovibile, questo Morata al momento è titolare, dove lo collocheresti Dybala? Il miglior Dybala, ovviamente.
Io credo che Dybala possa, con, chiaro, lì poi andrebbe modificata un po' la struttura, la Juve ha trovato uno pseudo equilibrio, quindi andare a togliere dei meccanismi soprattutto a centrocampo non è semplice. Io credo che Dybala possa dare il meglio di sé dietro a un tandem che in questo momento è Ronaldo Morata, però è chiaro che prima di fare un discorso del genere devo capire se Dybala ha la testa per mettersi in discussione e per mettersi in dubbio. Sto cercando di studiare molto da un punto di vista psicologico e dei dati proprio l'andamento della carriera di Dybala, e secondo me gli manca proprio un po' questa, io la chiamo umiltà, ma in realtà non sarebbe neanche il termine giusto, di mettersi in discussione, di mettere in discussione non le sue qualità tecniche ma le sue qualità mentali. Esatto. Se lui riesce a far quella, a metterle in discussione e a cercare di migliorare, allora è un conto, altrimenti spaccia Kulusevski e Dybala fa la panchina.
Infatti anch'io, Francesco, il timore e l'impressione che quando ci sia tanta concorrenza e di un certo livello lui soffra, e così alla Juventus insomma è un po' difficile poi trovare posto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, tu sai benissimo che qui i nostri radioascoltatori sono sensibili quando si parla di Inter, soprattutto se poi l'allenatore si chiama Conte. Sei deluso dall'Inter, e non credi che lui si sia fossilizzato su questo 3-5-2 un po' rigido, Francesco? Non si è andato avanti, magari sviluppando un 3-4-1-2, ci ha provato, il fallimento tra virgolette di Eriksen ne è la testimonianza.
Io sono deluso non dall'Inter ma da Antonio Conte,
proprio da lui,
perché sono un grande stimatore di Conte, anche se preferisco un po' di più gli allenatori che più che per codifiche allenano per principi, nonostante non sia una divisione così netta, nelle codifiche ci sono i principi, nei principi ci sono delle codifiche, ma lui è molto ancorato al suo. Però sono deluso dall'aspetto più caratteriale, emotivo, che fa trasparire. Poi magari dentro gli spogliatoi comunque è un leone e mantiene quella sua transagonistica, però non traspare più. E sono convinto anch'io, come hai detto tu, che qualsiasi allenatore al mondo non possa non trovare uno spazio a Christian Eriksen. È vero che le squadre di Conte hanno bisogno di determinati giocatori che abbiano anche delle caratteristiche temperamentali e comportamentali specifiche, ma un giocatore di quella qualità non può non trovare spazio in una squadra che è dimostrato anche in questo momento, risulta troppo sbilanciata, perché crea tanto ma non crea giusto. E quindi un giocatore che metta un po' a posto le idee mentalmente negli ultimi metri, secondo me è fondamentale. Io credo che anche sia evidente come Eriksen giochi quasi controvoglia, svogliato, senza mordente, anche perché in nazionale è un giocatore totalmente diverso. Quindi,
come lo era al Tottenham, del resto, Francesco, no?
Esatto. L'Inter dell'anno scorso, ragazzi, era un Inter, almeno inizialmente, quella che anche perse quelle partite col Barcellona, col Borussia Dortmund, una squadra meravigliosa che giocava sì a memoria, ma lo faceva con una velocità, con una qualità, con un dinamismo importante. Potrebbe anche essere che stia pagando il fatto di aver finito per ultima. Lo dico non per giustificare, ma perché cerco anche di farmi delle domande inerenti al fatto che quest'Inter qui arriva spesso seconda sulla palla e rispetto all'anno scorso sta prendendo tanti gol. Segno non che la difesa sia regredita, ma che potrebbe essere anche quello, ma che le letture siano molto più tardive anche del centrocampo, e se il centrocampo non fa copertura la difesa è scoperta e prende tanti gol.
Quello quindi, che dicevamo prima.
Delle domande abbastanza specifiche, perché ragazzi è abbastanza incomprensibile come una delle migliori difese dello scorso anno sia arrivata in questo stato, e Conte ci deve ormai mettere del suo, perché deve raddrizzarla. Quest'anno deve dimostrare soprattutto di valere. Lui ha detto i soldi che prendo sono il frutto del lavoro che ho fatto prima, sì, ma il lavoro dell'allenatore è quello di dimostrare costantemente. Quello che hai fatto ieri non conta più niente domani.
Non c'è dubbio. Francesco, ti ringrazio, buon lavoro.
Grazie ragazzi, un saluto.
E in bocca al lupo per tutto, soprattutto.
Grazie mille,
ciao,
un saluto.
Francesco. Allora, abbiamo diversi messaggi, ne leggo uno testuale, poi se non sbaglio 3-4 vocali, vero Fede? Abbiamo, no? Giusto? Allora, io prenderei senza dubbio Locatelli, perché ritengo fondamentale ricreare uno zoccolo duro di italiani in squadra. Ciao, Giorgio da Ancona. Se abbiamo pronti un po' di vocali possiamo andare, no? Continuo. Grazie per la preziosa compagnia. Berna è un giocatore sopravvalutato, fa sempre gli stessi movimenti e sta giocando in maniera sufficiente in nazionale, visto anche la mediocrità degli avversari. Per me è da vedere, forse da rivedere alla Juventus. Magari verrà rigenerato, questo non lo sappiamo. Partiamo con i vocali.
Ciao Quintiliano, Giorgio Di Foligno.
Ciao Giorgio.
A me piacerebbe tantissimo Locatelli, perché ha visione del gioco ottima ed è tanto giovane. In prospettiva per gennaio io credo e spererei in Locatelli. Bernardeschi, che dire, ha fatto due bellissime prove con la nazionale, ma abbiamo giocato prima con l'Estonia e ieri sera è andato molto molto bene con la Polonia, che anche la Polonia non mi è sembrata quella la squadra irresistibile, diciamo, no? Però è una buona partenza e penso che contro il Cagliari lo farà giocare a Pirlo. E speriamo che il ragazzo riprenda via come lui sa fa, e quella partita che mi ricordo molto bene contro l'Atletico, che è stato favoloso.
Che in effetti quella, caro Giorgio, è l'unica, a mio avviso, dal 2017, ricordiamo Bernardeschi è stato acquistato dalla Fiorentina 40 milioni nel 2017, l'unica gara di grandissimo livello è stata proprio quella, perché a parte Ronaldo che siglò la tripletta del 3-0, lo ricordiamo ribaltando il risultato dell'andata, secondo me il migliore in campo fu proprio Bernardeschi. È anche vero, bisogna dire, che è stato impiegato in diversi ruoli, no? Io sono andato un po' a vedere la sua scheda della Juventus, in questi anni ha giocato praticamente in tutti i ruoli in avanti, trequartista, mezzala, alla destra. Io non so se possa giocare contro il Cagliari, la vedo un po' dura, perché se Kulusevski è in forma difficile che possa Bernardeschi trovare posto. Comunque staremo a vedere, avanti.
Ciao ragazzi, sono Giampiero Dalatri.
Ciao
secondo
Giampiero.
Me io non ho dubbi, Locatelli. Aouar secondo me non è un regista, è una mezzala. Gravenbeck sinceramente non lo conosco bene, ma Locatelli l'ho visto, non lo dico da oggi, da parecchio tempo, secondo me questo ragazzo può solo crescere e gioca in diverse posizioni, soprattutto davanti alla difesa, cosa che occorre a noi.
Infatti Giampiero ha ragione, lui è regista, diciamo, soprattutto perché gioca nel Sassuolo, De Zerbi lo fa giocare davanti alla difesa, ma può, siccome ha qualità, lo dicevo prima, quasi innate anche di interdizione, riesce a unire la tecnica e anche la visione di gioco del regista insieme all'interdizione tipica, no? O di una mezzala, o comunque di un mediano, quindi anch'io lo prenderei. Ora bisognerebbe vedere se però a gennaio intanto la Juventus, perché 40 milioni sono tanti, probabilmente o inserisci un calciatore, ma non so se mi viene in mente proprio il nome di Bernardeschi, oppure 40 milioni così la vedo un po' dura, magari se non è gennaio forse è giugno, però a mio avviso la Juventus ha bisogno di uno che ragioni e quindi di un regia, Locatelli, di un regista, quindi Locatelli sarebbe l'uomo ideale.
Ciao Quindigliano, sono Luca Daenna. Io senza dubbio sceglierei Locatelli. Uno, perché è italiano. Due, perché sta dimostrando sia al Sassuolo che in nazionale di essere un grande centrocampista con tanto margine di miglioramento, e non può che migliorare con il nostro maestro lì seduto in panchina. Senza dubbio voto Locatelli. Ciao e forza Juve.
Diciamo così, se Locatelli è stato chiesto da un maestro della regia come Pirlo, secondo me uno dei più grandi centrocampisti degli ultimi almeno 30 anni, evidentemente vuol dire che il ragazzo è in grado di. È chiaro che poi, come accade in questi casi, un conto è giocare in provincia, altro discorso è se invece indossi la maglia della Juventus. Lo dicevamo poco fa con Amoruso quando parlavamo di Bernardeschi. Giocare nella Juventus è sicuramente un privilegio, un onore, però allo stesso tempo è una grossa responsabilità, e a quel punto devi essere in grado di sopportare questa responsabilità e delle pressioni, perché a mio avviso contano più quelle, perché la tecnica, per esempio Locatelli non si può dire nulla, contano più le pressioni. Se tu riesci a sopportare le pressioni di una grande piazza, di un grande club, dove ti si chiede di giocare bene, di vincere, sei pronto per il decollo, perché adesso Locatelli in una fase in cui ha solo 22 anni, ricordiamolo, però potrebbe fare proprio il salto di qualità passando dal Sassuolo alla stessa Juventus.
Ciao ragazzi, sono sempre Giampiero Dalatri, vorrei salutare Francesco, perché io, oltre ad essere un ascoltatore di Radio Bianconera, ascolto molto pure Radio Radio. E vorrei chiedergli una cosa: come mai questi discorsi di calcio fatti in questa maniera non si riescono a svolgere a Radio Radio? Perché fate sempre dei ragionamenti, scusa il termine, terra terra, soprattutto con gente, mi spiace dirlo, tipo Agresti, Focolari, il simpaticissimo Franco Melli, per l'amor di Dio, come mai?
Giampiero, io non so, tu parli di un'altra radio dove lavora peraltro Francesco, noi ci atteniamo a Radio Bianconera. Io ho voluto Francesco perché lo conosco benissimo, è un ragazzo giovanissimo, 29 anni, pensa, ma è molto in gamba. Secondo me è molto più bravo sia giornalisticamente ma anche come, ripeto, come tattico. Infatti lui è match analyst, sta facendo il corso a Coverciano proprio per diventare allenatore, l'ha spiegato benissimo. Io, riguardo alle altre radio, comunque alle altre testate, non entro nel merito, ognuno, diciamo così, fa il giornalismo come meglio crede, no? Quindi magari si parla di calcio, oppure qui l'unica cosa che conta qui a Radio Bianconera, intanto è l'unica radio che conta, ma poi è l'onestà intellettuale. Secondo me, l'abbiamo detto tante volte, quella è la cosa più importante, oltre ovviamente alla competenza che abbiamo tutti. Siamo arrivati al primissimo break delle 16, tra poco un altro collegamento con un nostro collega di Tutto Mercato Web, e intanto linea alla regia.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Eccoci qua in diretta, Quintiliano Giampietro, Stile Juventus del 16 novembre, Federico Rossi alla parte tecnica. 340-54-253-24. Vi stiamo chiedendo, tra le altre cose, se voi doveste intervenire sul mercato per acquistare un regista tra Locatelli, Gravenberch, l'olandese 18enne dell'Ajax, Aouar, chi prendereste? E poi un tema a piacere, un qualsiasi argomento vogliate voi toccare nel messaggio. Per esempio mi è venuto in mente Bernardeschi, è da aspettare, da recuperare, gli si dà tempo fino a quando? 340-54-25-324. Tra poco ci collegheremo con un collega, con Ivan Cardia, parlando un po' di Juventus, appunto anche di mercato. Intanto leggo un testuale: l'acqua è poca, la papera non galleggia, si dice dalle mie parti, quindi se i soldi sono pochi, perché invece di comprare qualcuno a centrocampo non si promuove Fagioli in prima squadra? Massimiliano da Liverpool. Il nome di Fagioli torna sempre, no, d'attualità, caro Massimiliano. Effettivamente il giocatore è un bravo calciatore, però poi a certi livelli bisogna anche capire se sei in grado di, per esempio Frabotta ha avuto un'esplosione iniziale, adesso un po', non dico ridimensionato, però è chiaro che debba essere una riserva. Io mi riferisco al possibile acquisto di un giocatore, non dico un top, ma quasi. Attualmente a centrocampo non ce ne sono molti in giro, no? E soprattutto se parliamo di regista, a mio avviso Locatelli non è un top, ma un potenziale top player. Sta giocando da tanto tempo, ormai in Serie A, ha giocato con il Milan tante partite, anche se poi ha avuto una fase un po' calato, in una fase poi è resuscitato al Sassuolo. È chiaro che per fare il salto di qualità devi andare in un'altra fascia. Vi leggo poi le caratteristiche, mentre intanto possiamo contattare il nostro collega, di Ryan Gravenberch, olandese originario del Suriname, giovane di 18 anni, a 16 ha esordito con i Lancieri ed è stato 16 anni e 130 giorni, pensate, il più giovane ad esordire nella Serie A Eredivisie olandese, che è la Serie A appunto dei Paesi Bassi. Superò in quel caso Seedorf, che era stato lui il più giovane fino ad allora. 9 presenze, poche, gioca nell'Olanda Under 21, un centrocampista centrale, come dicevamo prima, grande prestanza fisica, 1,90 ed eleganza. Nei movimenti ricorda un po' Pogba, infatti viene considerato il nuovo Pogba. Addirittura qualcuno dice che sarebbe un colpo addirittura alla De Ligt, ovviamente sarebbe una sorta di De Ligt del centrocampo, anche se De Ligt quando è stato preso dalla Juventus aveva molta più esperienza. Ve l'avevo annunciato poco fa, siamo in collegamento con Ivan Cardia di tuttomercatoweb.com. Ciao Ivan e ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Grazie a te di averlo accettato. Allora Ivan, questa è la settimana, ancora bisogna, insomma, c'è questo step delle nazionali che deve ancora concludersi, la Juventus aspetta il ritorno di alcuni giocatori, intanto però domani di nuovo raduno, si torna al lavoro con questa emergenza difesa, no? C'è il rientro per carità di De Ligt, quindi come centrale, così come di Alexandro, che però sono fermi da parecchio. Cosa ti aspetti intanto sotto questo profilo per le scelte, per quanto riguarda le scelte di Pirlo?
Beh, dovrà valutare la condizione dei suoi giocatori, c'è da capire l'entità effettiva, insomma, dello stop di Bonucci, che è un problema non da poco, insomma, capire come tornerà dopo non aver giocato con la nazionale. De Ligt vedremo come sta, sicuramente alla fine ha avuto un recupero normale, non lampo come era stato prefigurato, e questa è una cosa buona secondo me, perché non ho competenze mediche, però di solito quando si rischia si accelera, poi non sempre va bene, onestamente.
Certo.
Pirlo, insomma, ha saputo fare un po' di necessità virtù in questa stagione. L'esempio più evidente io credo sia Danilo, che non so se nelle sue idee dovesse avere questa centralità, e poi in realtà è il giocatore che ha giocato di più sotto la guida del tecnico bresciano, e vediamo, insomma, difficile sbilanciarsi ora, dovrà inventarsi qualcosa. Non aiuta particolarmente il fatto che spesso e volentieri la primavera e l'Under 23 vadano in isolamento, perché questo impedisce di tirar fuori altre risorse dalle squadre giovanili, e questo è un dato ovviamente da considerare. E dovrà, insomma, tirare fuori qualche nuova idea dal cilindro, ma finora da questo punto di vista è difficile muovergli critiche, ecco.
A proposito di idee, il percorso, questa prima fase, no? Il percorso di Pirlo, sai, quando ci sono le pause, Ivan, in genere non dico che si traccino dei bilanci, però insomma qualcosina già si può dire, no? al lavoro di Pirlo, con tutti i problemi che sappiamo, ha giocato poche amichevoli, poco tempo, però poi alla fine devi comunque, no, andare alla sostanza. Come lo ritieni finora, e credi che quanti margini di miglioramento possa avere questa squadra?
Parto dalla seconda: margini di miglioramento tantissimi, perché finora, e arriva la prima, perché finora non ha convinto appieno, soprattutto contro le grandi squadre. Cioè, la Juve non ha ancora battuto una big.
Esatto.
E ci può stare, per carità, perché non è che devi vincerle tutte. Poi comunque ha avuto dei confronti tosti, contro il Barcellona non c'era Ronaldo, insomma un po' di scusanti ci sono, però la Juve non ha ancora battuto una big e questo è un dato da considerare. Quindi i margini di miglioramento sono tanti, sono relativi all'inclusione di Dybala a un certo punto del progetto, a capire Kulusevski e Chiesa se hanno un posto al sole, come sfruttarli appieno, ecco, mettiamolo così, individuare un centrocampo titolare, che secondo me è comunque una cosa abbastanza importante per dare un'identità alla squadra.
Bravo.
Poi sul discorso bilancio si può fare, sospendere il giudizio per ora sinceramente, perché non mi ha entusiasmato l'avvio di stagione della Juventus, sono sincero, e un po' ho confermato i dubbi che avevo quando è stata fatta la scelta Pirlo. È anche vero d'altra parte che era una mossa molto coraggiosa, forse troppo, ma lo scopriremo più avanti nel tempo, e che quindi è anche giusto dare per un po' il beneficio del dubbio. È normale che dopo due stagioni difficili, perché nelle ultime due stagioni, cioè l'ultima di Allegri e l'unica di Sarri, la Juve è stata quasi inallenabile a tratti, perché sono stati tanti problemi. Non penso si potesse pretendere da Pirlo che li risolvesse in così poco tempo. Certo, ripeto, alcuni dubbi che c'erano da quando è stato nominato allenatore della Juventus non li ha fugati, perché la Juve non ha giocato benissimo, raramente ha giocato molto bene, e comunque resta appunto qualche punto perso di troppo, nessuna vittoria con le big, insomma un po' di ombre ci sono. Sospendo il giudizio per rispetto anche nei confronti del lavoro di Andrea Pirlo.
Non c'è dubbio. Invece per quanto riguarda i singoli, da chi ti aspetti una scossa? Da qualcuno che finora ti ha un po' deluso, no? Ti aspettavi qualcosina in più, ma che finalmente trovi il momento per imporsi, no? Io per esempio, non lo nominano in tanti, Ivan, però per esempio sono un po' deluso da Bentancur, perché questo dovrebbe secondo me essere l'anno della consacrazione, no? Invece lo vedo un po' sottotono, abbiamo scoperto qualche giornata fa che è stato infortunato, però mi aspetto qualcosina in più, non so se dipenda dal modulo, non lo so, però ce ne sono anche altri, eh. Tu da chi ti aspetti la scossa?
Allora, sono d'accordo su Bentancur, sinceramente, per una semplice ragione: comunque in quest'anno in cui la Juve ha preso due nuovi centrocampisti e devono adattarsi, l'altro è Rabiot, che comunque non viene da una stagione positiva, è l'occasione di Bentancur di imporci come titolare, visto che è quello che c'è da più tempo e che complessivamente ha fatto meglio rispetto a Rabiot nelle stagioni passate, e però non ci sta riuscendo. Poi faccio un nome facile, perché Paolo Dybala sicuramente è stato sfortunato, ha avuto dei problemi fisici, ha un modulo che non lo esalta, ed è chiaro che la convivenza con Ronaldo è complicatissima, però a un certo punto comunque anche lui deve metterci del suo, sinceramente, e non è riuscito a farlo finora, ma sono sicuro che arriverà la scossa. Non so più se aspettarmela da Federico Bernardeschi, sono sincero, perché personalmente resto un suo estimatore, ma ho l'impressione che qualcosa a livello anche psicologico probabilmente si sia rotto, e che forse questa scossa non ce la possiamo più aspettare. Poi magari mi sorprenderà, però ti direi lui anche. Non sono sicuro che la darà.
Dovrebbe vestire la maglia azzurra, forse, Ivan?
Forse sì. Quello è una bella iniezione di fiducia, e ha fatto bene. Lui ha fatto, non so come dire, lui spesso e volentieri ha fatto bene in partite molto difficili, perché, che ne so, io penso sempre alla partita contro l'Atletico di qualche anno fa ormai.
Sì, il migliore in campo a parte Ronaldo, che fece la tripletta, secondo me. Però è anche un po'... Lo dicevo prima con un altro amico, forse anche un po' l'unica ad alti livelli, no?
Non proprio l'unica, però una delle poche, perché secondo me anche l'anno scorso ne ha giocate un paio di buon livello, uno in campionato fece una bella partita, ora non riesco a ricordare, la memoria è un po' non mi aiuta, non riesco a ricordarmi quale, però se non è l'unica, comunque è una delle poche ad altissimo livello, e quindi qualcosa è mancato, su questo siamo d'accordo. Diciamo che rispetto ad altri momenti, ora mi sembra che non ci stia neanche provando più di tanto. Il fatto di non sentire la fiducia di Pirlo può essere un problema, perché Pirlo ci dirà sempre che ha fiducia, che lo aspetta, però poi lo ha fatto giocare davvero poco. Bellissimo. E questa è una cosa da considerare nel momento in cui vai ad analizzare le prestazioni di un giocatore. Quindi credo che abbia perso un po' di fiducia anche nei suoi mezzi, e insomma la scossa me l'aspetterei, però non so se scommetterei sul fatto che arrivi.
Prima ha parlato di Dybala, collocazione tattica, ma in questa Juve tu dove lo vedresti? Almeno in questa Juve che abbiamo visto inizialmente, no? Con questa divisa a 3, poi in fase di non possesso a 4, con alcune volte il trequartista che però si abbassa, insomma dove lo vedresti Dybala?
Io lo vedrei sempre in attacco, ad alternarsi con Morata e Ronaldo. Insomma, gli attaccanti veri della Juve sono tre, e tendenzialmente abbiamo capito che la Juve dovrebbe giocare con una coppia in attacco. Poi vediamo, perché onestamente abbiamo capito questo, ma non abbiamo capito tante cose del progetto.
Beh, esatto,
di Pirlo.
Certo.
Però in coppia sia con Ronaldo che con Morata può stare molto bene. Con caratteristiche diverse, perché io credo che l'anno scorso Sarri avesse capito come farli funzionare, cioè Ronaldo e Dybala si devono ignorare, devono fare andare ognuno per la sua strada senza pretendere che si coinvolgano a vicenda più di tanto, perché sono due solisti. Dybala e Morata possono coesistere e possono fare bene. Il suo principale ostacolo è che Ronaldo e Morata è la coppia meglio costruita della Juventus in attacco, quindi è un problema non da poco per lui, anche se sono francamente convinto che possa imporsi. In altre posizioni non lo proverei, perché tanto ormai l'abbiamo capito che da trequartista ti aiuta, però poi ci lamentiamo sempre del fatto che non segni. Sull'esterno è veramente troppo sacrificato, non è un lavoro nel quale puoi sperare che ti dia un risultato concreto.
Quindi lo schiereresti giustamente come punta. Prima di salutarti, io non volevo fare un salto, diciamo così, al calciomercato, no? Ieri abbiamo visto ancora una volta un ottimo Locatelli. Ho chiesto ai nostri radioascoltatori se la Juventus intanto necessiti di un regista, per esempio secondo me sì, e se nel caso in cui ci fosse la possibilità a gennaio, chi sceglieresti tra Locatelli, Aouar e questo giovane Gravenberch, che è un po' diverso il discorso perché parliamo di un diciottenne, mentre Aouar e Locatelli sono già, insomma, malgrado l'età, 22 anni, già hanno esperienza. Ti risulta la Juventus possa tornare sul mercato, anche perché, lo ricordiamo Ivan, Locatelli era stato chiesto da Pirlo in estate?
Sì, è vero, era stato chiesto a Pirlo. Concordo anche sul fatto che secondo me alla Juve manchi un regista, però è stato impostato un discorso con una rosa che non prevede un regista. Inserirlo a metà campionato mi sembrerebbe certificare un errore, e la Juventus non è molto solita muoversi così. Peraltro a gennaio storicamente la Juventus ha fatto poco e nulla, quindi non vedo un ritorno di fiamma nel mercato invernale. Tra l'altro, se parliamo di Locatelli, parliamo la Juventus non ha quasi mai fatto niente a gennaio. Il Sassuolo non ha mai ceduto un suo big a gennaio, quindi sarebbe un affare, non voglio dire impossibile, però molto improbabile.
Molto difficile.
Sì, quindi non vedo questo scenario a gennaio, a meno che non ci sia uno stravolgimento del progetto, ma là si va un po' oltre probabilmente. L'estate prossima non lo escludo.
Potrebbe essere, diciamo così, rinviata all'estate prossima questo acquisto. Va bene Ivan, ti saluto e ti ringrazio.
Grazie a te, buon proseguimento.
Buon lavoro, ciao a Ivan Cardia di tuttomercatoweb.com. Sono le 16, quasi 22, Federico Rossi sempre in regia. Leggiamo qualche testuale, ma questo supplizio della nazionale quando finisce e si riprende con un po' di calcio serio? Un saluto, non so chi sia, firmatevi. La nazionale finirà mercoledì quella italiana e poi ci sono gli altri nazionali che sono in parte, ma mercoledì e quindi poi sabato, ricordiamo, Juventus Cagliari, una Juventus che dovrà giocare molto probabilmente con la giovane coppia centrale in difesa De Ligt, che rientrerà, ricordiamo, operazione alla spalla, tanto tempo che manca, e Demiral, che invece tornerà dall'impegno con la Turchia. L'abbiamo visto abbastanza bene il calciatore nazionale, speriamo che anche nella Juventus si esalti. Tra l'altro loro due, che dovrebbero essere un po' il futuro, no? Soprattutto della difesa e della coppia centrale, in particolare a mio avviso De Ligt, il futuro Bonucci, e Demiral, il futuro Chiellini, ovviamente con le dovute distanze al momento, non hanno mai giocato insieme se non 14 minuti nel 2019 in un match tra Juventus e Udinese. Aggiungo che De Ligt ha avuto il suo decollo alla Juventus grazie, tra virgolette, all'infortunio di Demiral. Lo scorso anno a Roma contro i giallorossi, ricorderete che Demiral segnò, ma poi si infortunò anche, no? Perché ricadendo da un colpo di testa si ruppe il menisco e fu operato. Subentrò De Ligt in quella gara e per la prima volta Bonucci si spostò a sinistra e nella linea 4 di difesa De Ligt giocò alla destra di Bonucci. Da allora in poi, a mio avviso, è iniziata la crescita esponenziale di quello che potrà, anzi secondo me diventerà, un futuro fuoriclasse della difesa. Buon pomeriggio, ma secondo voi Bentancur può fare lo stesso lavoro che fa Locatelli o ha caratteristiche diverse? Detto questo, mi aspetto molto di più dallo stesso Bentancur. Roberto da Empoli. Sono due giocatori diversi. Per esempio Locatelli non è velocissimo, però ragiona molto, un grosso ragionatore, è sicuramente un regista di ruolo, però come dicevamo prima, le sue caratteristiche da interdittore fanno sì che possa giocare anche come mezzala all'occorrenza, però lui attualmente gioca in un centrocampo 2 proprio davanti alla difesa, è cresciuto moltissimo in nazionale, pensate che la quinta presenza è iniziato lo scorso agosto, convocato da Mancini, sostanzialmente è diventato un titolare, quasi un titolare fisso, diciamo così. Locatelli sta crescendo in maniera esponenziale, aveva dimostrato già le sue doti nel Milan, poi aveva avuto un periodo di flessione, ma è tornato alla grande. Il problema ora sono i circa 40 milioni che chiedono ad Maior a Fabio da Roma. Hai ragione Fabio, è cresciuto in maniera esponenziale, l'abbiamo detto, 40 milioni non sono pochi e ripeto, vedo molto difficile che a gennaio la Juventus possa tirar fuori 40 milioni cash, solo se nell'operazione magari inserisce una contropartita tecnica. Ci sono, sapete che si è parlato negli ultimi anni di Superlega, no? Intanto occhio perché per Rodrigo Bentancur, perché la Federcalcio uruguayana informa come il terzino Mattia Sevigna, appunto terzino della nazionale, è risultato positivo al Covid. Il calciatore è già in isolamento ed è in buona condizione fisica. Gli esami relativi agli altri calciatori, al tecnico Washington Tabarez, hanno dato esito negativo. Sono però 4 i calciatori del campionato italiano, tra questi appunto Rodrigo Bentancur. Speriamo insomma che non accada nulla. È invece terminato l'isolamento fiduciario della Juventus Under 19, finalmente qualcosina esce fuori, mentre il capo ufficio stampa della Lazio, pensate che divertimento, sostiene che senza Covid la Lazio sarebbe stata campione d'Italia. Insomma, voglio ricordare che intanto quando è stato sospeso il campionato l'8 marzo, lo ricordo benissimo, è vero che la Lazio era in grande forma, ma si trovava sempre a meno uno dalla Juventus, quindi non c'è la controprova. È pur vero che quando invece siamo rientrati dalla pandemia, dal primo blocco del campionato, dal blocco del campionato per la pandemia, la Lazio è crollata sotto il profilo fisico, ma anche probabilmente mentale, qualcosa è accaduto. Quindi cioè, sicuramente sarebbe stata la Lazio una delle antagoniste principali della Juventus, ma dire qui che avrebbe vinto lo scudetto mi sembra un po' esagerato. Ovviamente questo è una dichiarazione di parte. Invece si schiera contro la Superlega europea, che è paventata dagli ultimi anni soprattutto dal presidente Andrea Agnelli, uno dei fautori della Superlega europea, invece dal presidente della UEFA Seferin. Lui sostiene che solo 4-5 grandi società la vorrebbero, ma di fatto l'ha bocciata. Beh, mi sa che qualche alibi, squadra nuova, allenatore nuovo, senza preparazione, amichevole e precampionato, mi sa che gli si deve dare almeno un anno caro Ivan Cardia, che adesso non abbiamo più collegato, problematiche che non hanno avuto altre squadre, Massimiliano, questo è vero, un anno non lo so. Allora, quest'anno, io lo dico sempre, dobbiamo mettere anche in conto un anno in cui non si vince, perché dopo 9 scudetti consecutivi, tutti vorremmo, in primis la società, il decimo sarebbe l'altra stelletta, però con un nuovo allenatore, un nuovo progetto, ma soprattutto, io insisto, con l'anomalia di questo campionato, che un po' è sulla scia di quello precedente. Ogni giorno si risultano dei positivi in qualsiasi squadra e quindi non c'è una sorta di regolarità. Non è un caso, a mio avviso, che tante squadre vengono, per esempio, realizzati tanti gol, e questo non significa che le squadre sono più all'attacco e difendono di meno. A mio avviso c'è proprio un poco equilibrio, a mio avviso, nelle squadre dopo proprio questa pandemia. Quindi aspettiamo, io dico, diamoci una sorta di punto, no? A fine dicembre vogliamo fare un bilancio di quello che è il lavoro di Pirlo? Sì, si può fare. È chiaro che lui deve avere tutta la rosa a disposizione. Quello che ha in testa Pirlo, qualcuno ancora, vedi anche Ivan Cardia diceva, non ho ancora ben capito. L'unica cosa voglia fare, siamo certi di una cosa: lui vuole dominare le partite, avere possesso palla, fare le ripartenze quando invece la palla l'hanno gli avversari. Finora questo lavoro, per esempio, non è stato fatto, e qui torno di nuovo al centrocampo. A mio avviso, al momento, il centrocampo della Juventus non è all'altezza. Arthur è l'uomo mercato di quest'anno, tanti milioni, 70 milioni circa è costata l'operazione, ricordiamo poi una sorta di scambio con Pjanic, che è andato al Barcellona, ancora deve dimostrare la sua forza, e io credo che lui non sia un regista di ruolo, cioè la Juventus non ha un regista di ruolo. Se non si ragiona a centrocampo è difficile poi creare gioco, così come il centrocampo dovrebbe fare un po' più filtro anche per la difesa, perché se incassi gol dipende soprattutto dalla fase difensiva e non solamente dalla linea arretrata, e la fase difensiva parte dagli attaccanti. La Juventus però non ha degli attaccanti che la fanno, e quindi il centrocampo deve fare un grosso lavoro. Questa secondo me è la scommessa di Pirlo. Poi c'è l'altro discorso legato alla mancanza di risultati. È chiaro, abbiamo detto prima che Pirlo è stato scelto dal presidente Andrea Agnelli, quindi probabilmente sarà più tollerato rispetto agli allenatori che l'hanno preceduto, però è chiaro che a un certo punto non puoi perdere tante lunghezze, no? in campionato dalla testa, ma nel giro di 6 punti, se non sbaglio, ci sono 10 squadre, quindi ancora il cammino è lungo. Anche le altre stentano, non a caso in testa c'è il Milan, che è una sorpresa, poi c'è il Sassuolo, che è un'altra sorpresa, o meglio una conferma, però insomma nessuno si aspettava che potesse essere seconda a questo punto. Siamo ancora all'inizio, aspettiamo e vediamo, magari prima o poi ci sarà la svolta, soprattutto avendo, io insisto, tutti i giocatori a disposizione. Il recupero di De Ligt sotto questo profilo è fondamentale. Ultimo break, poi di nuovo insieme.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Ultima parte di trasmissione, 16:34 minuti, Quintiliano Giampietro, Federico Rossi in regia. Andiamo a lodare un po' le nostre ragazze bianconere. La Juventus Woman, pensa, continua a macinare record su record. Le ragazze di Rita Guarino hanno vinto tutte le prime 8 gare di questo inizio di campionato in Serie A, risultano imbattute da ben 600 giorni. Numeri eccezionali per le bianconere, esaltate sui social anche dalla stessa Juventus. Ben fatto, ragazze! Complimenti a queste ragazze bianconere. Era rimasto soltanto Aouar da leggere come tema del mio sondaggio, no? Vi ho chiesto al 340-54-25324 se doveste acquistare un centrocampista, prendereste a gennaio Locatelli, Aouar o Gravenberg. A proposito di Aouar, lui ha 22 anni, franco algerino, cresciuto nel Lione, esordio in prima squadra nel 2016 a 18 anni, finora in Ligue 1 141 presenze e 25 gol. Ruolo naturale centrale di centrocampo, ma può fare anche la mezzala e ogni tanto viene impiegato anche da trequartista. Valore di mercato abbiamo detto 50 milioni. Questo potrebbe essere un affare favorito dal fatto che De Sciglio è in prestito a Lione, come sappiamo, e di conseguenza potrebbe innescarsi una sorta di contropartita tecnica in quel caso, nel caso in cui appunto i francesi riscattassero il difensore al momento ex Juventus. Ma mi spiegate perché nella Juve di Allegri, quando usciva Pjanic, veniva sostituito da Bentancur come regista ed ora non va bene? Bella domanda. Io ripeto, secondo me, tra le delusioni al momento, perché sono sempre bilanci provvisori, non dobbiamo mai esagerare, però se dovessimo cominciare a dare qualche piccolo giudizio, io ritengo Bentancur al momento una delle delusioni. Per me questo dovrebbe essere l'anno della consacrazione del centrocampista uruguaggio o uruguaiano, se volete. Invece finora, forse tradito dal modulo, non lo sappiamo. Fatto sta che abbiamo scoperto però che è stato male ad inizio campionato e quindi magari non era nelle condizioni migliori. È chiaro che adesso però da lui mi aspetto qualcosina in più. Io lo ritengo una mezzala. È vero, Sarri lo ha impiegato anche vice Pjanic, soprattutto in qualche gara importante. Ricordo quando il giocatore bosniaco in un momento era in una fase negativa. Però lo vedo molto come... Io vedrei, ecco, il centrocampo ideale mio sarebbe al momento Locatelli, se la Juventus potrebbe perderlo, come regista, Bentancur e Rabiot. A proposito di Rabiot, ricordiamo, vive una fase molto importante. Intanto ha ripreso la nazionale. Ricordiamo che Deschamps nel 2018 non lo portò ai mondiali perché tra le altre cose ci fu una lite tra i due, perché diceva Deschamps ha un carattere un po' così, invece si sono chiariti. Adesso non solo è titolare della nazionale ma anche titolare della Juventus, anche se ricordiamo Rabiot, l'ex Paris Saint Germain, cominciò a giocare bene, ha cominciato a giocare bene nelle ultime gare. Nel post-Covid è stato uno dei più importanti, anche se per il momento quasi esclusivamente in fase di interdizione, anche se ogni tanto qualche gol lo fa. Non è ancora il Bentancur del coast-to-coast, del box-to-box del Paris Saint-Germain, però è un giocatore sul quale si può contare. Non abbiamo parlato di Ramsey, perché anche Ramsey sappiamo che è out, è infortunato. Verrà recuperato forse la prossima settimana. Il giocatore gallese che ha avuto una sorta di una piccola involuzione in questo inizio di stagione, perché era determinante nella primissima fase. Lui giocava da trequartista, ma all'occorrenza arretrava sulla linea dei centrocampisti, soprattutto sulla sinistra, dopodiché non ha, sostanzialmente non è stato più impiegato. Poi si è infortunato e questo credo che sia il suo vero cruccio. 3-4-0-5-4-2-3-2-5-3-2-4. Vi ricordiamo, chi prendereste eventualmente come centrocampista nel caso in cui aveste a disposizione dei soldi a gennaio? Locatelli, Gravenberch, oggi Tutto Sport titola prendilo subito, addirittura qualcuno lo riterrebbe un affare alla delitto, no? Una sorta di colpa alla delitto, però ovviamente un delitto del centrocampo. In questo caso è meno regista di Locatelli, anzi non è regista, ha caratteristiche simili a Pogba, ma soprattutto lo ricordo un po' nelle movenze, nell'altezza, così come Aouar, 22 anni, ne abbiamo parlato poco fa, 22 anni anche lui, quindi il centrocampo della Juventus io ritengo che abbia bisogno di un regista, però un regista di ruolo, un regista vero, perché Arthur ne abbiamo parlato tante volte, no? È stato pagato tanto, valutato 70 milioni, primo anno al Barcellona positivo, poi il secondo ha giocato molto poco, ma sappiamo benissimo che ha avuto degli attriti con la società, no? Anche se Messi lo ha sponsorizzato, non voleva che lui andasse via, ma in quel momento lo stesso Messi stava per dire addio clamorosamente al Barcellona. Però finora non si è visto, non si è visto il giocatore che tutti ci aspettavamo. Io in particolare conto molto, perché lui ovviamente tecnicamente è un grande, secondo me molto forte, però la collocazione io non riesco a dargliela. Gli vedo tenere la palla troppo, alcune volte gioca un po' alla tiki-taka stile Barcellona, che secondo me in questa Juve di Pirlo non è contemplata, o comunque non è proprio, diciamo, la peculiarità della stessa squadra di Pirlo. Domani impegnato anche Ronaldo, lo ricordiamo, l'Italia che gioca mercoledì senza Mancini, perché è ancora positivo, purtroppo non si è negativizzato il nostro CT e ci sarà ancora Evani in panchina. Vedremo se intanto giocherà di nuovo titolare Bernardeschi, parecchi ormai stanno elogiando, no? Però ieri secondo me ha giocato bene un tempo, dopo un po' è sceso, peraltro è stato anche sostituito, però si vede che lui con la maglia azzurra, non so perché, adesso magari dipende da una questione esclusivamente mentale, meno pressioni o il ruolo, questo è il dilemma, ecco, anche in questo potete esprimervi, no? Bernardeschi è da recuperare, quale ruolo gli vedete? Io per esempio finora l'ho visto giocare bene soltanto in nazionale, nel tridente destra, a destra del tridente offensivo. che per il momento la Juventus non gioca col 4-3-3 come invece la nazionale. Tra l'altro lui arretra anche sulla linea del centrocampo in fase di non possesso in nazionale, quindi staremo a vedere se Bernardeschi finalmente dopo 3 anni, perché ricordiamo che è stato acquistato nel 2017, potrà decollare, oppure se, e a quel punto converrebbe ad entrambe, sia alla Juventus che allo stesso giocatore, le strade si separeranno. De Ligt, io non vedo l'ora che torni questo ragazzo, però è chiaro che bisogna andarci un po' con i piedi di piombo, perché è stato operato alla spalla, ricorderemo, lo ricordiamo, lui per un periodo peraltro della scorsa stagione ha giocato con la spalla diciamo un po' rovinata, diciamo così, ed è stato secondo me uno dei migliori della passata stagione, ed è esploso a mio avviso dopo la gara contro la Roma, quando ha iniziato a giocare a destra di Bonucci. Quella è stata la svolta dell'olandese. Lui può dare sicurezza e secondo me anche in fase di impostazione, perché nel gioco di Pirlo è previsto che anche i difensori, lui scrive, mi ricordo nella tesi, no, sono cambiato un po' il ruolo, è cambiato il calcio e il difensore centrale deve essere il primo ad impostare. Siccome la Juventus, ripeto, secondo me non ha un regista di ruolo, spesso questo compito lo svolge Bonucci, ma lo può fare anche De Ligt. Se non sbaglio, Fede, abbiamo un vocale pronto, giusto? No. 340-54-25-324, rispondeteci ancora, chi prendereste? Locatelli adesso è diciamo, il nome più in voga del momento. Ieri grande partita, perché oltre ad essere un grande regista, lui ha giocato come vice Verratti, è stato secondo me tra i migliori, perché ha un'ottima visione di gioco, riesce ad interdire, questa è la sua gara, secondo me la peculiarità è questa, unisce la tecnica e la regia, diciamo il gioco in fase di regia proprio all'interdizione, e non è da tutti. Mi dice Federico che abbiamo due vocali, via.
Ciao Quinti, è vero, al momento Bentancur era anche un po' deluso, ma neanche tanto secondo me, perché ha avuto dei problemi, però secondo me può fare benissimo anche il regista.
Beh, hai ragione, l'ha fatto, però secondo me non è di ruolo, nel senso che lui può fare il regista, però verrebbe depotenziato, un po' come il discorso in attacco di Kulusevski, no? Lui è stato impiegato un paio di volte a centrocampo, però il suo ruolo è qua 20 metri un po' più avanti, o esterno destro o seconda punta, comunque deve stare un po' più vicino alla porta, anche perché è forte tecnicamente, segna anche, ricordiamo, ha segnato in nazionale ieri, così come il gol per esempio con la Sampdoria, quello è stato tipico, no, di Kulusevski. Ecco, ha iniziato un po' diciamo in quarta, poi proprio in virtù dell'esplosione per esempio di Morata, che è diventata la seconda, perché con Ronaldo Morata adesso come adesso è intoccabile, è il migliore adesso come adesso secondo me, quindi non puoi prescindere da questo. Vedremo se Pirlo darà fiducia al ragazzo svedese, che ricordiamo ha sempre 20 anni, anche se per me è una sorta di trentenne mentalmente, ecco, quando parlo di impatto con il peso della maglia, l'ambiente, le responsabilità, secondo me lui, magari perché è nordico, non sente questo e quindi può essere utilizzato. Bentancur sì, regista, forse alla fine più di Arthur, per quello che vedo io, anche se da quello che mi risulta Pirlo sta lavorando su Arthur, sul brasiliano, affinché diventi un bravo regista. Certo, non lo è di ruolo, però forse questo compito può svolgerlo. A mio avviso deve tenere meno palla e fare meno passaggini alla tiki-taka stile Barcellona. Avanti Fede.
Ciao Vincenzo, Robby da Genova. Guarda, vi direi sì, che Locatelli è l'acquisto giusto, soprattutto con Pirlo, che è un regista dietro la difesa, e chi meglio di Pirlo può insegnargli? Direi che sarebbe l'acquisto giusto, magari abbassano un po' le pretese del Sassuolo, contropartite, io spero che si possa fare, già si doveva fare a settembre comunque.
Hai ragione, perché l'ho detto prima, se Pirlo chiede un calciatore in quello che è stato il suo ruolo, anzi in quello che è stato il suo ruolo in cui lui è stato maestro, possiamo fidarci. L'unico dubbio, ma no dubbio, che è lecito, e l'impatto secondo me con la grande squadra, perché passare dal Sassuolo, scusate, alla Juventus è un passo non indifferente, a quel punto il giocatore deve dimostrare di essere da grande squadra, ma sotto il profilo mentale più che tecnico e tattico. Vado a leggere un'indiscrezione di mercato. Gianluigi Donnarumma del Milan, un matrimonio destinato a durare ancora dopo le frizioni dei mesi scorsi, infatti le parti sembrano più vicine con contatti positivi proprio nelle ultime ore. Quanto afferma calciomercato.com, che spiega come la Juve è forte di avere Szczęsny in grado di dare ampie garanzie, fa un monitoraggio ugualmente per la situazione ed è pronta ad approfittarne. Io vi dico la verità, mi sono già espresso sotto questo profilo. Io mi tengo il polacco, mi tengo Szczęsny tutta la vita, perché Donnarumma, per carità, è giovane, il futuro è un grande portiere, a mio avviso però sopravvalutato, però costerebbe anche tanti soldi, quindi no, perché investire in un ruolo dove comunque tu per un paio di anni almeno ancora hai una certezza, che si chiama Szczęsny? E aggiungo io, Donnarumma all'inizio era stato accostato a Buffon, ecco, quello secondo me è stato un errore, per una fase il ragazzo non ha reso come invece dovrebbe, come può e come sta facendo quest'anno al Milan. Abbiamo altri due vocali, vero Fede? Uno? Vai!
Locatelli non potrebbe essere il nuovo regista della Juventus, il nuovo Pirlo della situazione, è quello che ci manca al centrocampo.
Eh sì, abbiamo lo stesso messaggio di prima, sì, l'abbiamo detto, Locatelli è quello che ci manca. Quello che ci manca, staremo a vedere se la Juventus torna sul giocatore. Ripeto, come dicevamo con Ivan Cardia, è difficile che a gennaio la Juventus faccia grandi colpi, no? Anche perché la valutazione è di 40 milioni. L'unico modo sarebbe quello di inserire una contropartita tecnica. E quando parliamo di contropartite tecniche mi viene in mente Bernardeschi. Però Bernardeschi ora dovrà dare un segnale, a mio avviso. Dopo aver rodato in nazionale, è vero, tu ti trovi bene, vesti la maglia azzurra, spero che la nazionale lo rivitalizzi, anche se non è che ci sia molto spazio in questo modulo, a meno che in un ipotetico 3-5-2, ma la Juventus gioca col 3-4-1-2, non giochi esterno destro, però ci sono altri giocatori che secondo me hanno la titolarità. Quindi Bernardeschi, che vi avevo chiesto anche questo, voi lo rivitalizzereste, ci puntereste ancora, oppure a gennaio, se continua così, se rimane con questo status a mio avviso ibrido, lo vendereste? 340-54-2534 per gli ultimi minuti. Parlavamo prima di Morata. Morata gioca domani con la Spagna di nuovo in campo, domani se non sbaglio 4 juventini in campo, anche Ronaldo che sta alla caccia di record su record. Speriamo che insomma anche alla Juventus continui a segnare, oltre che in nazionale. E poi rigioca anche la Francia. E è interessante la sfida Rabiot-Kulusevski, Francia-Svezia. Quindi questo sempre in ottica Juventus. E Cuadrado domani sera contro l'Ecuador, la Colombia, per le qualificazioni ai mondiali del 2022. Se non sbaglio abbiamo un altro messaggio, Fede, giusto? No, niente messaggi. Bene. Allora, andiamo a leggere, ecco, queste sono le cose che a me non piacciono. Paolo Dybala ha festeggiato i suoi 27 anni, circondato dall'amore di tanti, tantissimi, la sua Oriana, ma anche la UEFA, la Federcalcio Argentina, eccetera, eccetera, tra i primi a festeggiare il campione, ovviamente la Juventus, che attraverso i profili social ha voluto ricordare il suo calciatore. L'ex Palermo ha ripostato tutti gli auguri ricevuti, eccetto quelli della squadra bianconera. È stata sicuramente una dimenticanza notata però dai tifosi bianconeri. Ecco, questo magari è stata una dimenticanza, non facciamo ogni volta una polemica quando si tratta di Dybala. Dybala sta vivendo una fase un po' difficile, ricordiamolo, perché non voglio giustificarlo, comunque delle attenuanti le ha. Lui è partito dal Covid, due volte positivo, poi si è infortunato, è stato schierato da Sarri, secondo me ingiustamente, ma ha tentato tutto per tutto ed è ricaduto. Dopodiché è andato in Argentina, gastroenterite, è tornato con la gastroenterite e adesso pare abbia insomma un'infiammazione alle vie urinarie. Quindi queste sono le attenuanti. Detto questo, Dybala deve rispondere presente. Fortunatamente non è andato in nazionale. Speriamo che in queste due settimane Pirlo lo abbia recuperato, non solo sotto il profilo tecnico, ma soprattutto sotto il profilo mentale, perché io ho il timore, magari sbaglio, che quando c'è tanta concorrenza ed elevata, un po' lui ne risenta. Lo scorso anno, anzi due anni fa, dicevamo che l'arrivo di Ronaldo aveva un po', no, invece che esaltato, un po' condizionato Dybala. Però la passata stagione è stato il migliore, ricordiamolo, è stato premiato come miglior giocatore di tutta la Serie A, quindi evidentemente lui è in grado di. È chiaro che quest'anno, adesso con l'esplosione soprattutto di Morata, lui deve un po' sgomitare. Però io mi aspetto tanto e spero soprattutto, perché questo è un altro punto fondamentale, che lui riesca a rinnovare il contratto al più presto. Sappiamo che le cifre sono queste. Lui chiederebbe, usiamo il condizionale, 15 milioni. contro i 7,5 che guadagna, quindi il doppio di quello che guadagna. Le parti si sono solo, da quello che mi risulta, soltanto sentite via Skype, non si sono incontrati fisicamente Anton, l'agente, con Paratici. Io mi auguro che si risolva al più presto, perché questo potrebbe essere un condizionamento anche psicologico sotto questo profilo. Io ritengo che Dybala, visto che comunque parliamo di Ronaldo che ha 36 anni, lui debba, possa e debba essere il futuro della Juventus. Lui è innamorato della Juventus, poteva partire lo scorso anno, ricordiamo che è stato in procinto di partire, soprattutto in Premier League, no? Prima il Tottenham, soprattutto poi il Manchester United, e ogni tanto, ogni volta che ha un piccolo periodo, diciamo, non positivo, il suo nome viene riaccostato a tutti i grandi club. Se quindi ci sono i grandi club che lo chiedono, evidentemente un motivo ci sarà. 340-54-2534, gli ultimissimi messaggi, ancora qualche minuto di trasmissione prima di lasciarvi a due in bianco nero, perché vedo già Vincenzo Parangio che pressa. Allora, abbiamo un messaggio vocale, vero Fede? Vai.
Ciao Quintiliano, sono Sergio da Palermo.
Ciao,
buonasera.
Ciao.
Secondo me per Bernardeschi ci vorrebbe una bella psicologa, donna però, che lo fa svegliare, perché è questione di testa, basta, perché è forte. Abbiamo fiducia, dai. Buona serata, ciao.
Ciao, guarda Sergio, io sono d'accordo con te. Probabilmente è una questione di testa, o meglio, a mio avviso sono due fattori. Uno tattico, però quello è risolvibile, e un altro mentale, soprattutto quest'ultimo. Se però lui non dà una risposta sotto questo profilo, evidentemente, non dico che non sei da Juve, però alla Juventus devi sopportare il peso della maglia, devi sopportare le pressioni. Devo dire a suo favore che comunque lui è stato schierato in almeno tre ruoli: mezzala, trequartista e ala destra. Addirittura in un paio di gare ha fatto anche la seconda punta. Quindi è diventato una sorta di ibrido tattico. Però ci deve mettere soprattutto del suo, perché in nazionale gioca bene, perché forse intanto viene schierato come esterno destro, l'abbiamo detto prima, nel 3 davanti. La Juventus però non gioca con i 3, lui potrebbe fare a mio avviso il quinto di centrocampo, però deve dare una risposta. Pirlo all'inizio aveva detto che lo vedrebbe a tutta fascia, qualcuno ha detto un po' alla Zambrotta, ma mi sembra un accostamento piuttosto impegnativo. Quindi adesso vediamo come rientra intanto dalla nazionale. Mercoledì probabilmente rigiocherà a titolare, perché per Mancini comunque sia lui è un titolare fisso. E poi spero che inizi un po' un lavoro, un percorso di recupero di questo ragazzo, perché altrimenti, ricordiamolo, è arrivato nel 2017, 40 milioni, e se non sbaglio lui percepisce 4 milioni, se non 4,5 l'anno. Quindi ci aspettiamo tanto da questo ragazzo. Qualcuno sostiene che Chiesa sarà come lui? Secondo me no, perché Chiesa lo vedo caratterialmente già più forte e più deciso, infatti ha avuto un impatto diverso in questo inizio, peccato che adesso si sia infortunato. Peraltro aggiungo che Chiesa è importantissimo per il gioco che vuole fare Pirlo, perché dà profondità e salta l'uomo. Se andate a leggere la famosa tesina di 30 pagine, lui dice che per lui sono importanti gli esterni che diano profondità, ampiezza e che saltino l'uomo. Non a caso quando la Juventus gioca da destra con Quadrado e a sinistra con Chiesa si trova molto meglio. Siamo arrivati al termine di questa trasmissione di stile Juventus del 16-11. Grazie a Federico Rossi in regia, grazie a tutti voi per i messaggi, per ascoltarci come tutti i giorni. Vi lascio a due in bianco nero con Vincenzo Marangio e Alessandro Santarelli. State con noi. State con noi.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.